punto numero 7, approvazione delle nuove tabelle 1 e 2 del vigente regolamento comunale per la realizzazione di interventi in campo sociale del diritto allo studio. In merito a questo punto passo la parola all'assessore esterno, la dottoressa Speziale, per la delucidazione e l'illustrazione.
Sì, Claudia Speziale, buonasera a tutti. Allora, prima di illustrare l'introduzione di questa nuova tariffazione per i servizi di trasporto e di mensa scolastici, per la massima chiarezza credo sia opportuno riassumere la situazione in essere alla data di insediamento dell'attuale amministrazione, che risale, come voi ben sapete, a circa 2 mesi fa, nonché l'evoluzione di questa situazione negli ultimi anni. Inizierei dal servizio di trasporto degli studenti. Questo servizio formalmente rientra nel servizio di trasporto pubblico locale. Questo è stato fatto negli anni per poter accedere a un contributo di Regione Lombardia che è mirato al trasporto pubblico, e c'è da dire che la ditta assegnataria che effettua il trasporto scolastico effettua anche il trasporto pubblico. Questo contributo, che è annuale, allo stato attuale copre circa il 14% del costo del servizio. L'esecuzione materiale del servizio di trasporto scolastico avviene attraverso l'utilizzo di 2 pulmini di proprietà del comune, condotti dai dipendenti comunali, e da 3 pulmini della ditta assegnataria, condotti da personale della ditta stessa. Il servizio in questione è stato affidato dal 2006 al 2012, poi fino al 30 giugno 2013, alla ditta SAC di Mazzina Andrea, da parte delle amministrazioni del tempo, ovviamente, allora in carica, ed è stato prorogato a partire dal 30 giugno 2013, è stato prorogato ad ogni scadenza contrattuale con affidamento diretto fino ad oggi. Questa è stata una cosa non decisa ma imposta da una situazione di stagnazione che adesso pare si sia risolta, nel senso che si stava aspettando il nascere e l'entrata in pieno funzionamento di un'agenzia per il trasporto pubblico locale. Quindi in attesa che questa agenzia, che poi tratterà il trasporto pubblico locale, nascesse effettivamente e diventasse operativa, i comuni hanno dovuto prorogare l'esistente. Prendendo in considerazione solo gli ultimi anni, come si può desumere dalle delibere tutte a protocollo presso gli uffici comunali, vi faccio qualche esempio di costi. Nell'anno scolastico 2013-2014, appunto, il contratto con la SAC è stato rinnovato con diverse delibere, anche di durata mensile, per un totale complessivo di 165.049 euro, centesimo più o meno, di cui 88.000 circa per il trasporto scolastico e 77.000 per il trasporto pubblico. Allora era già in vigore la tariffa attualmente in vigore, cioè finora, in quota alle famiglie di 90 euro all'anno, quindi diciamo la quota introitata dalle famiglie, parliamo di circa 300 bambini che usufruiscono mediamente ogni anno del servizio, è grosso modo intorno ai 25.000 euro e quindi copriva il 33% della spesa sostenuta nell'anno scolastico 2013-2014. Anno scolastico 2014-2015, stessa situazione ma prezzo più alto, nel senso che il complessivo di trasporto pubblico più scolastico aumenta a 172.581 euro, di cui 95.600 erotti per il trasporto scolastico e 76.900 erotti per il trasporto pubblico. Quindi diciamo la quota contributiva delle famiglie, che è sempre sui 25.500 euro, copre il 26,87% del servizio. Ecco, i numeri non sono proprio precisissimi ma sono verosimili. Arriviamo all'anno scolastico, l'ultimo, 2015-2016, dove i costi aumentano ancora di più. Parlo di anno scolastico e quindi da settembre qui i costi sono, perché poi è complesso, perché a bilancio si va per anno solare, invece per quanto riguarda il trasporto scolastico si ragiona per anno scolastico, quindi parte è su un anno e parte su un altro anno. Comunque, la quota complessiva è di 176.639 euro, 106.960 per il trasporto scolastico e 70.000 per il trasporto pubblico. Qui la percentuale di copertura delle famiglie che pagano sempre la stessa quota è del 25%. Da notare che in questi 3 anni in cui i costi sono aumentati, il chilometraggio paradossalmente è diminuito. Perché? Cosa è successo? È successo che la SAC ha fatto degli adeguamenti al rialzo. Nel 2013-2014 si è partiti con 4,07 al chilometro, prezzo che è stato aumentato a partire dall'anno scolastico 2014-2015 ed è salito a 4,11 a chilometro. Tra l'altro prezzi abbastanza fuori misura, rispetto alla media provinciale di tale voce per il medesimo servizio, che si aggira intorno ai 3 euro a chilometro. Okay? Qui però ovviamente le valutazioni sono state fatte dalle amministrazioni precedenti e quindi sono scelte che a suo tempo, andando indietro, perché la storia è molto lunga, ci siamo ritrovati. In più c'è stato un aumento corposo e cosa succede? Che per quanto riguarda il trasporto scolastico, la ditta SAC utilizza 3 pulmini, come vi avevo già detto. Uno, quello che utilizzano anche per il trasporto pubblico, è compreso nel prezzo, diciamo così, del chilometraggio. Gli altri 2, invece, che sono usati solo e soltanto per il trasporto scolastico, hanno un costo notevole. E questo costo è aumentato. Loro hanno calcolato un tot a corsa. Quindi la prima cifra, adesso ve lo dico proprio precisamente, era 44,95 a corsa per entrambi i pulmini. Quindi nell'anno scolastico 2013-2014 sono state effettuate 277 corse con entrambi i pulmini e quindi il comune ha pagato in più una quota di circa 25.000 euro. Ok? Questa corsa a pulmino ha subito un aumento significativo nell'anno scolastico 2000, a partire dall'anno scolastico 2014-2015 di 8 euro netti, cioè siamo passati a 52,95 euro a corsa. Quindi, per farvela breve, nell'anno scolastico 2014-2015 il prezzo è aumentato, siamo saliti a 33.000 euro in più per l'utilizzo di questi 2 pulmini. Nell'anno scolastico 2015-2016 il prezzo a corsa è rimasto uguale, però i prezzi sono aumentati perché abbiamo 24 più 17, 30, 43, grosso modo 42-43 mila euro in aggiunta. Questo ovviamente ha comportato un aumento abbastanza significativo negli ultimi 3 anni. C'è stato un aumento netto di 11.000 euro solo sul trasporto scolastico. Okay, questa è la situazione che noi abbiamo trovato alla data del 30 giugno 2016. Cos'è successo? Che poi noi ci siamo insediati e abbiamo subito percepito la necessità di garantire la continuità programmatica di tale servizio, visto la vicina scadenza contrattuale, cioè il 30 giugno scadeva la convenzione. Tra l'altro il 29 giugno si è tenuta presso la provincia di Lecco un incontro voluto da quell'agenzia per il trasporto pubblico locale di cui vi dicevo prima, che adesso si è formalmente costituita, e in quell'incontro a cui noi abbiamo presenziato, l'agenzia ci ha detto che dal 2017 inizieranno ad appaltare il trasporto pubblico. Ovviamente hanno in carico tutta la provincia di Lecco, quindi bisognerà vedere i tempi effettivi per Colico quali saranno. E hanno chiesto espressamente a tutte le amministrazioni di mantenere ancora lo status quo come era stato fatto fino ad allora, almeno fino a dicembre 2016. Ecco perché noi abbiamo prorogato, ci siamo adeguati, allineati a quello che è stato fatto dalle precedenti amministrazioni, perché non si poteva, loro come noi non potevano fare altro, e abbiamo prorogato fino a dicembre. Abbiamo dovuto fare un'integrazione, come diceva l'assessore Ielardi, di 33.000 euro per coprire i mesi di novembre e dicembre. Ok. Per il futuro a questo punto c'è un punto di domanda, nel senso che se tutto va come deve andare, il trasporto pubblico e quello scolastico si scindono, noi dovremmo gestire in maniera un pochino più autonoma il trasporto scolastico, ma è tutto un'incertezza. e un'incertezza che non può tradursi in un'incertezza del servizio che questa amministrazione in via cautelativa ha programmato per l'intero anno scolastico in termini organizzativi e anche di entrate e di uscite, riservandosi comunque ovviamente fin da subito di mettere in atto tutti i passaggi necessari per arrivare ad una nuova contrattualizzazione del servizio di trasporto scolastico a condizioni economiche il più vantaggiose possibile, che a oggi però ovviamente non siamo ancora in grado di ipotizzare. Alla luce di tutto questo appare evidente come è necessario per garantire la sopravvivenza del servizio un adeguamento al rialzo in termini economici nei confronti dell'utenza, che finora ha contribuito negli ultimi 3 anni con una percentuale che dal 33% è scesa al 25% ai costi del servizio stesso. Dovendo quindi elaborare una nuova tariffazione per l'utenza, è stato considerato tutto quanto finora espresso e sono state nel contempo recepite le indicazioni provenienti in primis dalla Regione Lombardia, che nelle linee guida contenute nella delibera giunta regionale numero 10/3210 del 26 febbraio 2015 prevede l'applicazione della disciplina dell'ISEE ad interventi, servizi, prestazioni ed unità d'offerta, tra cui rientrano anche i servizi di trasporto e di mensa scolastici. Ci si è allineati anche all'accordo di programma per l'attuazione del piano di zona triennio 2015-2017, al regolamento quadro comunale quadro di recepimento della disciplina del nuovo ISEE, che è stato adottato dall'amministrazione greca lo scorso 26 febbraio 2015, e al nuovo regolamento per la realizzazione degli interventi e delle prestazioni di servizi in campo sociale ed educativo. Questo è un regolamento che è stato elaborato per l'intero ambito di Bellano da una commissione tecnico-politica ed è molto tempo che ci stanno lavorando. Adesso è finito e proprio nei giorni scorsi è stato spedito e protocollato presso tutte le amministrazioni comunali nell'ambito di Bellano, tra cui ovviamente anche il comune di Colico. Tale regolamento, che ciascun comune dovrà adottare a breve, noi verosimilmente lo faremo entro la fine dell'anno, prevede fra le altre cose anche questo, la necessità di modulare il costo di erogazione di tutti i servizi socio-educativi in base all'ISEE. L'ISEE, lo sappiamo tutti, è l'indicatore della situazione economica equivalente, è uno strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie e tiene conto di reddito, patrimonio immobiliare, caratteristiche del nucleo familiare per numero di componenti e tipologia. Rispetto al semplice reddito, fornisce un quadro più affinato circa le potenzialità economiche reali delle famiglie. Si tratta di un valore numerico attribuito alla persona o al nucleo familiare, espresso in euro, che tiene conto dei parametri detti sopra. Ottenere tali certificazioni è gratuito ed è abbastanza semplice, essendo necessaria la sola presentazione di una dichiarazione sostitutiva, chiamata DSU, da presentare ad esempio presso i CAF. Ecco, peraltro, dato i tempi ristretti e visto il periodo di vacanze estive in cui ci troviamo e dato che il servizio di trasporto non è che può aspettare noi ma deve partire regolare con l'inizio dell'anno scolastico, abbiamo deciso di prorogare il termine ultimo di presentazione dell'ISEE presso l'Ufficio Servizi Sociali di Colico al 10 ottobre. Prima era chi voleva presentare per altri motivi l'ISEE doveva farlo entro i primi di settembre, adesso ribadisco perché su questo punto mi pare una cosa abbastanza che ha destato parecchia preoccupazione nella cittadinanza, ribadisco che il termine ultimo per presentare l'ISEE e quindi vedere a quale fascia di tariffa, che adesso vi vado a dire, la famiglia appartiene, c'è tempo fino al 10 di ottobre, quindi con tutta tranquillità, nonostante le ferie di agosto, c'è il tempo per presentare l'ISEE, che tra l'altro servirà a declinare non solo il servizio di trasporto, ma tutti i servizi, anche quello di mensa. Ok? Allora, le nuove tariffe, quindi, l'avrete già intuito, sono scaglionate in base all'ISEE. Per la primaria e la secondaria, io adesso snocciolo i numeri, da domani tutti questi numeri li troverete pubblicati sul sito del Comune e le famiglie direttamente interessate riceveranno a casa una lettera con specificato tutto, le modalità di iscrizione e ovviamente le tariffe. Quindi tutto quello che io adesso dico lo ritroverete sul sito e in cartaceo presso le vostre famiglie. Comunque nella fascia prima, cioè la fascia più bassa, con ISEE da 0 a 11.891,06 euro, la quota rimane fissa a 90 euro all'anno. Per la seconda fascia con ISEE da 11.891,07 a 17.123,15 euro, la quota è di 120 euro all'anno. Per la fascia ISEE da 17.123,16 a 24.657,36 sono quelle che ci sono già da tariffa e non ci siamo inventati niente, la quota è di 150 euro all'anno. E per la fascia ISEE più alta, da 24.657,37 euro in poi, e anche per i non residenti che chiedono di usufruire del servizio, la quota è di 180 euro all'anno. È prevista la riduzione del 50% per il secondo figlio, dal terzo figlio in poi, chi è così coraggioso da farne 4-5, è tutto gratis. Per la scuola secondaria di secondo grado le tariffe sono quelle, le fasce restano quelle, le tariffe partivano già più alte e quindi le abbiamo aumentate partendo, lasciando comunque invariato i 130 euro all'anno che erano già previsti. Quindi si sale a 150, 180 e 220. Allora, quindi per fare un esempio, l'utente di fascia più alta che ha un solo figlio paga 18 euro al mese. Il comune per il trasporto di quel bambino, di quel ragazzo ne spende 36. Tenete conto che questi conti sono stati fatti un po' senza l'oste, nel senso che io ho ragionato solo sul servizio SAC, ma ho lasciato fuori, perché mi sembrava maniacale, il costo degli operai comunali e della manutenzione e della benzina necessari per muovere gli scuolabus del comune. Ovviamente il costo sarà inferiore, ma in un anno io credo che sia abbastanza significativo, quindi le quote di costi che io vi dico sono al ribasso. Per due fratelli la stessa famiglia paga 27 euro al mese e il comune ne spende 72, per tre fratelli la spesa è sempre 27 euro al mese e quella del comune sale a 108 euro. Siamo andati anche a verificare quanto fanno pagare i comuni limitrofi, a parte quelli fortunatamente più ricchi che non hanno bisogno del servizio di trasporto, che non fanno pagare nulla. Quelli che fanno pagare, io ho preso i due più vicini, uno in provincia di Sondrio e uno in provincia di Lecco, quindi Dubino e Bellano. Allora, Bellano chiede una quota uguale per tutti di 140 euro all'anno, quindi sono 14 euro al mese, con una riduzione del 30% sul secondo figlio e del 50% sul terzo figlio. A Dubino invece usano una tecnica diversa, cioè loro vanno per fasce chilometriche, chi paga di più, chi deve fare più chilometri. Il minimo sono 20 euro mensili, poi c'è una fascia intermedia di 40 euro mensili, vuol dire 400 euro, un po' meno veramente, perché loro settembre e giugno modulano in base ai giorni effettivi, però comunque sia siamo sui 360 euro all'anno. E i bambini più lontani, quindi quelli che devono fare più chilometri, è richiesto un contributo nei mesi pieni, quindi da ottobre a maggio, di 70 euro al mese. Sottolineo inoltre che le fasce con ISEE più basso, dunque con minor potenza economica, non sono state minimamente interessate da aumenti nei trasporti. Questi adeguamenti, oltre ad essersi resi necessari per la situazione in essere a rispecchiare indirizzi normativi attuali dell'ente comunale e degli enti sovracomunali, garantisce dunque di fatto, se vogliamo, una maggiore giustizia sociale, spalmando il peso del contributo economico in misura più equa in relazione alle reali possibilità economiche delle singole famiglie. Come a dire che quando, se non erro, nell'anno scolastico 2012-2013 è stata introdotta la tariffazione di 90 euro per tutti, questi 90 euro ovviamente avranno avuto un peso diverso per famiglie con ISEE diverso. Ora l'adeguamento dell'ISEE è una cosa complessa, perché comunque gli uffici devono lavorare parecchio, è una cosa graduale, ma se viene fatta l'intento è proprio questo, cioè di dare a ogni famiglia un peso di spesa che possa effettivamente e realmente sostenere. Allora, in ultimo si evidenzia come, a differenza di quanto indicato in questo regolamento che noi dovremo andare ad approvare, in cui la soglia ISEE dopo la quale applicare la tariffazione massima suggerita è pari a 15.500 euro, questo assessorato ha previsto di innalzare tale soglia a 24.657,36 euro, dando così la possibilità a più famiglie di usufruire delle tariffe inferiori. In definitiva, quindi, è vero che per alcune famiglie l'anno scolastico alle porte vedrà un incremento dell'impegno economico sul trasporto scolastico, ma questo solo e soltanto in ragione dell'incremento del costo all'origine del servizio stesso. Concludo ribadendo la parte del servizio scolastico, del trasporto scolastico, ribadendo che il nostro obiettivo ultimo è garantire per il presente e per il futuro la continuità di questo servizio essenziale e irrinunciabile, visto la tipologia del nostro territorio. Per passare a trattare il servizio di mensa scolastica si riparte proprio dallo stesso regolamento sopra citato, che prevede, fra le altre cose, anche l'eliminazione della cosiddetta quota zero, cioè dell'esenzione totale del costo del servizio anche per la fascia ISEE più bassa, tant'è vero che nel regolamento, dove sono poi specificati tutti i servizi, per quello che riguarda il trasporto, per quello che riguarda la mensa e anche per altri, c'è proprio scritto esplicitamente non sono previste esenzioni. Questo ovviamente in linea generale, salvo casi specifici e singoli che naturalmente l'assessorato ai servizi sociali si premurerà di vagliare nel caso ce ne fosse bisogno. Nella necessità quindi di adeguare lo status quo alle nuove indicazioni volte a scongiurare l'assistenzialismo fine a se stesso, cioè quella cosa per cui, come mi hanno testimoniato gli operatori della mensa scolastica, alcuni bambini, ovviamente non tutti, che usufruivano della mensa a costo zero, magari non andavano a scuola, i genitori non avvisavano perché tanto il servizio era gratuito, e questa cosa mi è stata riportata sia dalla dirigente scolastica che dagli operatori che l'anno scorso gestivano la mensa. Quindi diciamo l'obiettivo è quello di proprio sensibilizzare anche le famiglie con ISEE più basso all'importanza del servizio attraverso un maggiore coinvolgimento e un'opera di responsabilizzazione. Quindi abbiamo provveduto a ritoccare in maniera simbolica le quote per la mensa delle scuole dell'infanzia e primaria per la fascia ISEE più bassa, portando la quota stessa da 0 euro a 0,50 centesimi di euro a pasto per il primo figlio, che viene ridotta della metà, quindi 0,25 centesimi di euro a pasto per il secondo figlio e azzerato per il terzo. Quindi è proprio una quota simbolica, cioè se una famiglia ha due figli che vanno a tempo pieno spende tipo 10 euro al mese per tutti e due. Quindi ecco, è proprio un adeguamento che ci è stato tra l'altro fortemente richiesto in questi incontri in cui ci hanno illustrato questo nuovo regolamento che appunto dovrà essere adottato. Per restare in tema tariffe, propongo infine, e qui mi scuso con i consiglieri di minoranza perché diciamo questo tecnicamente cos'è, un emendamento? Ecco, una richiesta di integrazione che voi non trovate sulla vostra tabella, ma non è stato fatto apposta, perché ci abbiamo ragionato soltanto negli ultimi giorni, o comunque lo propongo lo stesso, un'ulteriore modifica nelle tariffe, questa volta però non nelle fasce tariffe mensa, non nella fascia ISEE più bassa, ma nella fascia ISEE più alta, perché ci siamo accorti che se voi prendete la tariffa, allora chi è nella fascia ISEE più alta, quindi da 24.657,37 euro in poi, allora se i bambini alla scuola dell'infanzia paga 5 euro per il primo figlio, 4 euro per il secondo, 3 euro per il terzo. Attualmente invece se i bambini che vanno alla scuola primaria, la stessa famiglia paga 5,50 euro per il primo, per il secondo e anche per il terzo. Quindi abbiamo deciso, in linea proprio con questi principi di distribuzione equa, che non vale solo per il basso, vale anche per il basso reddito, per la bassa disponibilità economica, ma anche per l'alta, di adeguare correttamente anche questa parte qua. Quindi io chiedo, essendo una proposta questa migliorativa e non peggiorativa, di abbassare la tariffa per il secondo figlio a 4,50 euro, quindi togliendo un euro in meno a pasto per il secondo figlio, e abbassare la quota del terzo figlio a 3,50 euro. 50, quindi togliendo 2 euro in meno. Ecco, mi scuso, ripeto, se non l'avete trovato in tabella, ma è stata una cosa proprio, a furia di guardare e riguardare, ci è saltata all'occhio anche questa cosa qua. Io direi che ho finito, spero di essere stata esauriente, se ci sono altre domande.
Anzitutto grazie all'assessore speziale per l'esaustiva spiegazione dell'ucidazione. Penso che adesso abbiamo sott'occhio la situazione pregressa e attuale e la proposta che andiamo a presentare questa sera. Prego, consigliere.
Sì, consigliere Sgeiz. Sì, grazie per l'esposizione molto, molto puntuale. Io farei una considerazione partendo proprio dal servizio mensa. Vabbè, al di là del fatto che con l'integrazione che è stata proposta, sembra un po' che togliamo a chi è già nella fascia più alta, mentre stiamo aumentando la fascia ISE più bassa, che è quella del reddito fino a 6.500 euro. Lei prima ha fatto riferimento a una quota simbolica. Non è una quota simbolica, perché la differenza è che un bambino che va alla scuola primaria usufruisce del servizio mensa, credo, 2 volte a settimana, 2-3, dipende se fa tempo, però credo che la maggior parte stia facendo il tempo breve, 2 giorni a settimana. Chi va alla scuola dell'infanzia, questi 50 centesimi simbolici se li trova tutti i giorni, 5 giorni per 40 settimane l'anno. Se facciamo il calcolo, 2 figli alla scuola dell'infanzia a fascia ISE più bassa sono 140 euro in più che andiamo a chiedere a famiglie che hanno un reddito prossimo, credo, alla soglia di povertà, perché siamo alla fascia ISE di 6.500 euro. Voi poi nella delibera avete indicato che l'esenzione sarà salvo casi eccezionali da valutare di volta in volta. Però io mi domando, ma chi ha dei figli, perché qui parliamo di servizio mensa, quindi è ovvio che ci sono dei figli di mezzo, e ha un reddito complessivo ISE, quindi un reddito equivalente di 6.000 euro, ma quale altro caso eccezionale deve essere valutato? Cioè non è già di per sé un caso eccezionale? E in più questo caso eccezionale dovrà essere valutato di volta in volta, quindi in maniera soggettiva, credo. Quindi arriveranno le famiglie dall'assessorato o dall'assistente sociale a fare presente situazioni di difficoltà che io non so con quale criterio poi saranno valutate sì avrai l'esenzione, no non avrai l'esenzione. Poi a questa fascia ISE più bassa si aggiunge anche un altro fatto, che è quello della comunicazione che è stata inviata recentemente riguardo i testi triennali della scuola, delle scuole medie e delle scuole secondarie. Quindi il calcolo complessivo per alcune famiglie sarà ben oltre i 140 euro, che io non andrei a definire simbolico in questo momento di difficoltà, soprattutto per chi ha un reddito di fascia bassa. Quindi parliamo di 2, 3, 4, 5 mila euro. Mi sorprende il fatto che invece sulla fascia ISE più alta andiamo a decurtare il prezzo del servizio mensa per il secondo e terzo figlio. Perché un reddito ISE di 29 mila euro non è un reddito in busta paga di 29 mila euro, ma se provate a fare delle simulazioni vi renderete conto che è come minimo un reddito di 60 mila euro, con 60 mila euro di depositi bancari, con un'abitazione di proprietà. Quindi a queste famiglie, tra virgolette, fortunate, noi facciamo il favore di togliere un euro per il secondo figlio, 2,50 euro per il terzo, mentre per le famiglie alla soglia di povertà noi aggiungiamo la quota simbolica di 140 euro a settimana, che all'anno, scusate, che è superiore all'aumento che le fasce alte ISE, o chi non presenta riduzione ISE, reddito ISE, avranno per il trasporto scolastico. Quindi abbiamo sentito una lunga digressione sulle spiegazioni del motivo per cui si va ad aumentare per alcuni, a raddoppiare per alcuni il costo di un servizio, da 90 a 180, ma così buttiamo lì come quota simbolica il fatto che alcuni avranno 140 euro di aumento per la scuola primaria, ad esempio. Quindi a me questa cosa, sinceramente, scusate, ma non convince. Sul discorso poi della spiegazione che è stata data in merito al trasporto scolastico, devo dire che mi aveva quasi convinto, però guardando i numeri mi sembra che voi questa pezza, a questa situazione critica non andate a metterla, perché avete mandato una lettera a luglio in cui venivano invitate le famiglie a fronte di una riconsiderazione che si stava facendo sulle tariffe del trasporto scolastico a presentare appunto l'ISE al fine di usufruire di riduzioni. Quindi non sapete nemmeno voi quanto aumenterà l'entrata, perché ci saranno famiglie che non usufruiranno più del servizio di trasporto scolastico e porteranno i figli arrangiandosi in altro modo, e ne ho già sentite parecchie. Altre che presenteranno l'ISE e avranno una riduzione. Quindi di questi 25.000 euro che avete adesso a copertura del servizio, che è quello che è rimasto costante, infatti da tutti i numeri che sono stati dati io mi sono notato sempre 25.000, quindi tutti gli anni avete 25.000 copertura, ma non passerete nemmeno a 50, passerete a una cifra inferiore. Quindi ad alcuni andate in un momento di difficoltà a raddoppiare il costo di un servizio e non sistemate nemmeno la situazione di questo servizio, non l'affrontate in maniera strutturale. Quindi a fronte di questo il servizio sarà sempre un servizio in perdita. Quindi un attimo, no, poi lascio la replica. Quindi la situazione, ecco, non è così convincente come poteva sembrare all'inizio. Poi, ecco, su questo fatto che vi siete trovati un servizio in difficoltà, diciamo, dal punto di vista della copertura, io ricordo anche delle affermazioni che erano state fatte da voi, credo, se non ricordo se dal sindaco, comunque durante il confronto dei sindaci, in cui si ipotizzava addirittura nel 2017 di andare a riportare l'addizionale IRPEF comunale ai livelli precedenti l'aumento che c'è stato un paio d'anni fa. E questo a fronte di studi, valutazioni che avevate fatto voi sul bilancio. Quindi questa situazione, se avete fatto questi studi per ipotizzare di avere una riduzione sull'IRPEF, addizionale all'IRPEF comunale, la conoscevate già, cioè non è una sorpresa. Quindi vanno bene i numeri, va bene la spiegazione, il risultato netto è che per famiglie di fascia ISE più basse, dico ancora una volta, ci sarà un costo aggiuntivo per la scuola dell'infanzia da quantificare, ma che nel caso di due figli può andare fino a 135-140 euro, a cui si aggiungerà il costo dei test triennali. Alcuni fortunati invece avranno una riduzione sul secondo e terzo figlio per chi guadagna 60 o 65 mila o 70 mila euro l'anno, quindi se questo, ecco, mi sembra che sia il contrario del motivo per cui si fa riferimento alle fasce ISE, no? Che è quello di avere welfare, di avere un reddito equivalente in cui metto in un calderone il reddito, i depositi bancari, il patrimonio immobiliare. E poi mi esce un numero magico, un numero aulico che va ad equiparare tutti sullo stesso livello, che misura il benessere di tutti, ecco, il benessere che era un po' il vostro cavallo di battaglia in campagna elettorale. E purtroppo non è così. Poi concludo, magari ho anche sforato i tempi.
Sì, posso un minuto, consigliere, ha sforato i tempi.
Allora,
volevo lasciarla concludere per dare senso al suo intervento, se è solo proprio un secondo.
30
un
secondi. Secondo. Allora, il trasporto scolastico è una spesa corrente. Le spese correnti si compensano. Quindi abbiamo sentito prima l'assessore al bilancio che ci ha spiegato, parlando di una variazione, che avete avuto 40.000 euro in più di entrate. Questa è una scelta, avete scelto di utilizzare queste maggiori entrate per fare altro. Quindi non è che adesso questi aumenti arrivano perché ce l'ha detto la Regione, ce l'ha detto, sì, accertamenti IMU, maggiori entrate, minori uscite, maggiori sulle spese correnti. No, va bene. Allora tagliamo questo pezzettino sulle entrate correnti.
Un attimo, allora. Rispetto al punto all'ordine del giorno, l'ordine del giorno ha concluso?
Posso un solo intervento. Le spese correnti si compensano con dettagli. Voi avete scelto di aumentare le entrate. Tutto qua. Quindi potevate andare a girare sul bilancio. Sto dicendo che spese correnti...
Stiamo andando oltre il punto all'ordine del giorno.
Sì. L'intervento fa... Una volta, però, dottoressa, qua cosa facciamo? Verbalizziamo oppure resta tutto così indefinito?
È tutto registrato?
No, anche l'intervento dell'assessore ha dato una spiegazione, secondo me, che chi andrà poi a leggersi il verbale...
Consigliere Sghezzi, l'assessore speciale metterà agli atti... tutto quanto detto. Comunque sappiamo che è tutto registrato, se non depositerà agli atti quanto detto si provvederà alla sbobinatura pari, quindi come sono i vostri interventi, ma questo lo sappiamo. Però volevo lasciare la parola all'assessore speciale per la replica.
Sì, allora, l'unica cosa su cui sono d'accordo con lei, ammetto che questa cosa ce l'ha sfuggita, ma siamo ancora, grazie anzi per averla fatta notare, così adesso la rimediamo, è la quota in carico alla scuola dell'infanzia. Ammetto che io avevo ragionato solo sulla scuola paritaria. Concordo con lei che questa cifra non è accettabile. Ok, quindi adesso, se voi siete d'accordo, visto che stiamo mettendo mano tutti insieme, diamoci un massimo di, non lo so, un tot euro al mese e aggiustiamo la cifra in considerazione del fatto che questi bambini mangiano giustamente cinque giorni a settimana e non due o tre come la scuola primaria. Per quanto riguarda il resto, mi perdoni, mi sembra un discorso un attimino demagogico, a parte che lei abilmente da una parte dice che poverini questi che hanno in fascia ISE alta, che si raddoppia la quota del servizio, però poi quando noi andiamo a ritoccare la mensa dice: ah no, però lì non va bene perché loro guadagnano tanto e quindi è giusto che paghino tanto. Dall'altra parte dice: però le fasce deboli, e senza dimenticare che le fasce deboli per quanto riguarda i trasporti non sono state toccate, e calmierando le tariffe per renderle veramente simboliche, perché questo era l'intento, perché mi capisce che il servizio mensa ha già una copertura quasi del 70%, non ci servono 10 euro avanti e indietro andarli a prendere dalle fasce, ci mancherebbe altro. Ripeto, ho premesso in apertura di risposta un ringraziamento perché questa cosa ce l'ha sfuggita, nonostante le tante ore di lavoro sopra, evidentemente uno sguardo diverso a volte coglie delle cose che noi all'interno non vediamo. Per quanto riguarda i criteri che lei teme siano assolutamente aleatori e soggettivi di valutazione delle situazioni eccezionali, nel regolamento, che poi avremo modo di andare a vedere nel dettaglio, io questo non l'ho detto perché mi sembrava di essermi già dilungata sufficiente, sono contenuti tutta una serie di criteri ben precisi che i servizi sociali dovranno seguire. Anzi, questo regolamento è stato uno degli obiettivi, è proprio quello di diminuire al massimo la soggettività nell'aiuto, ma è di individuare, per quanto sia difficile visto che la variegata umanità è difficilmente imbrigliabile, ma di individuare dei criteri il più possibile oggettivi e uguali per tutti. Quindi se c'è l'assessore sociale X o Y, l'assessore X o Y o l'assistente sociale Z o K, poco importa, si segue quello. Però ecco, non mi dilungherei oltre perché di questa cosa ne parleremo ampiamente. Per quanto riguarda il fatto che noi non possiamo avere delle previsioni, è vero anche questo, noi non possiamo sapere quanto in più introiteremo. Sì. Ovviamente, perché fin quando non abbiamo in mano i dati ISEE, che peraltro sono stati prorogati proprio per consentire a tutti di presentarlo ad ISEE, non possiamo fare una previsione. L'incertezza c'è anche, l'ho detto io nel mio intervento, sul futuro, nel senso che cambierà tutto, bisognerà vedere quando, come e in che termini. Quindi per quest'anno scolastico, nell'ipotesi peggiore che tutto resti così e quindi i costi restino quelli che io ho già descritto prima, tanto o poco che sia, io credo che un aumento ci sarà, magari non arriveremo a coprire il 50%, però più del 25% sarà, di questo vi daremo rendicontazione puntuale. Non so se ho risposto tutto, nel senso che effettivamente è vero che se noi lasciamo la stessa... E quindi la mia proposta è calcoliamo quanto può spendere al massimo la scuola primaria, quindi non so cos'è il massimo, 50, no, possiamo anche, se voi siete d'accordo, questa parte della scuola primaria magari facciamo minoranze, sto parlando con voi. Facciamo un passaggio in commissione per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, fascia ISEE più bassa, e teniamo fermo quello che lei giustamente ci ha fatto osservare e facciamo una riflessione in più, quindi magari stralciamo questa parte e ci riserviamo di approvarla e rendicontarla a settembre o al prima possibile. Tanto ripeto, è solo una questione di principio, non è che serve, cioè che resti zero per 3 mesi, 4 mesi, quello che è, non cambia niente. Non lo so, È un'ipotesi che lancio io, però...
Aspetta, scusate, provo a fare un riepilogo tecnico per capire se ho colto. Allora, viene fatta un'osservazione sulla tabella, sulle le cifre di cui alle messe scuola dell'infanzia, secondo figlio, eccetera. Bypassando quindi regolamento, deposito, 10 giorni, teniamo anche, perché io sono il segretario, come sapete, di tutti i consiglieri e faccio presente che è assente il dottor Venini, che ecco, quindi non ha potuto, cioè ha ricevuto un documento differente rispetto a quello che eventualmente si andrà ad approvare stasera, e quindi pongo questo problema tecnico, anche se è migliorativo ovviamente, però meglio peggio, io non entro nel merito. Quindi ipotesi 1, si approva esclusivamente il documento che è stato depositato con la richiesta, che è stato depositato. Ipotesi 2, si approva il documento depositato con la richiesta di integrazione proposta dall'assessore speciale in merito al secondo figlio per quanto riguarda sempre la scuola primaria, e secondo e terzi figli. Ipotesi 3, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, o lasciare mutate le tabelle con l'impegno messo a verbale che tanto a settembre ci dovrà essere un imminente consiglio comunale, si va a rettificare, o le portate a zero adesso. Sembra un po' un pasticcio, scusate. Cioè, tecnicamente, sempre per la logica del deposito degli atti e della, anche la tutela di chi è assente, non riesco a trovare una soluzione congrua, non so.
Prego, consigliere Grega.
Grega, guardi, si tratta di un regolamento, noi proprio per consuetudine e anche in accordo sempre con le minoranze, i regolamenti li abbiamo sempre concordati prima, separatamente, in sede di conferenza di capogruppo. Per cui direi che una via di mezzo sulla proposta 3 formulata dal segretario comunale, quindi sospensione dell'attuale tabella e rimandare poi una apposita conferenza di capogruppo dove si può entrare anche nel merito dei numeri e nel dettaglio,
No, io nell'ipotesi 3 avevo ipotizzato la sospensione solo per quanto riguarda il problema emerso dal consigliere, lanciato dal consigliere Sghezzi e raccolto dall'assessore scuole dell'infanzia, appunto, quello già depositato, si vota secondo me, però poi decide il consiglio, non lo so se volete prendere 2 minuti. Per
cioè la proposta dell'assessore era quella di andare, come andiamo a modificare, giusto Claudia? Come andiamo a modificare, come tu hai proposto, i 4,50 euro e 3,50 al ribasso sulla fascia più alta della scuola primaria, a questo punto accogliendo l'osservazione del consigliere Sghezzi, per la mensa delle scuole dell'infanzia portare tutto a zero per la prima fascia, perché comunque da qui alla prossima, alla prossima valutazione. Eventualmente, o se no, altrimenti dobbiamo, dovremmo, se accettato, la tua prima proposta e il resto rimane tutto invariato, così com'è.
Allora, ai fini pratici non cambia niente, nel senso che se noi portiamo la tabella a zero o se noi la lasciamo così verbalizzando l'impegno di cambiare alla prossima occasione utile, che se non sbaglio sarà il prossimo consiglio comunale di settembre, quando i bambini ancora avranno pagato nulla, ai fini pratici di evitare un eccessivo carico nulla cambia dal mio punto di vista. Qui è una questione puramente formale in cui io e politica in cui io mi chiamo fuori, ripeto, dal punto di vista pratico per le famiglie non cambia nulla, che noi adesso portiamo a zero poi proponiamo le nuove tariffe o lasciamo queste con l'impegno verbalizzato di modificarle facendo anche un passaggio. Ecco, in questo punto vorrei precisare alle minoranze che il fatto di, come dire, saltato questo passaggio in conferenza di capogruppo non è stato voluto, è stato dettato dal fatto che l'imminenza dell'anno scolastico ha voluto che fosse necessario fare già questo passaggio, però io avrei avuto piacere, per esempio, fare un passaggio anche nelle commissioni, nei gruppi di lavoro, scusate, che però ancora non sono stati costituiti, quindi questo è quanto. Mi scuso per questo inconveniente, se vogliamo, assicurando che ovviamente non capiterà più, perché adesso si va a regime e quindi ci saranno tutti i tempi.
Io farei questo tipo di proposta. Andrei in questo momento a votare la tabella così come depositata, senza nessun tipo di modifica. Fermo restando tutto quanto detto, poi abbiamo tutto il tempo per passare in conferenza capigruppo, gruppo di lavoro, e lo rinviamo, le varie modifiche, al prossimo Consiglio Comunale. A mio modo di io farei questa proposta, cioè andrei a votare così come è stata depositata. Poi, fermo restando tutte le possibili modifiche migliorative e, del caso. Può andar bene come proposta di votazione?
Davide Ilardi, no, solo una precisazione sull'intervento del consigliere Sgate, che le maggiori entrate correnti, vero che si compensano, ma sono già state utilizzate per 33.000 euro, 0,50 euro per coprire il costo, non l'abbiamo spese per altro.
Se volete, tranquilli, senza problemi si interviene, però poi non ci si sovrappone e magari col microfono rimane anche udibile dal pubblico. Allora, se non ci sono altri tipi di interventi, allora io metterei consigliere Grega, prego.
Breve, allora una precisazione, è già stata fatta dall'assessore speciale, cioè rispetto al fatto della proroga, è dal 2012 che si andava avanti in queste situazioni, cioè nell'emergenza, quindi come lei si è trovata adesso a dover sostenere l'emergenza, quindi prorogare, così è stato anche negli anni passati, perché dal 2012, non le dico le riunioni fatte in provincia, a gennaio siamo regime e chiaramente poi arriva la proposta, cosa si fa? Si sospende il servizio, uno. Due, ecco questo rispetto. Riguardo invece alle, come le chiamano in delibera, indicazioni pervenute a livello regionale e provinciale, indicazioni, lei stessa ha detto che si tratta di linee guida, quindi le linee guida non sono norme, non sono leggi, quindi sono le linee guida, sono così indicazioni di massima, poi la scelta politica che deve recepirle o meno, quindi la vostra scelta politica è andata in questa direzione, ma nessuno ve l'ha imposto. Rispetto al trasporto scolastico, perché sulla messa è già stato assolutamente esaustivo il consigliere Sgates, rispetto al trasporto scolastico, io ho diverse perplessità rispetto a un teorico aumento del 25% di copertura sul servizio, anzi, perché diverse famiglie mi hanno anche contattato, diverse, credo 4 o 5, non centinaia, dicendo io non usufruirò più di questo servizio, visto anche i costi. Quindi nella in questi posti potremmo trovare ad avere un 25% di copertura o qualche cosa di irrisorio, ma poi anche un problema concreto di viabilità rispetto al comune, all'attuale sede delle scuole, cioè dove praticamente rischiamo di trovarci ancora più flusso, ma lei ne sa qualcosa, più flusso la mattina e senza avere poi magari ottenuto il nostro risultato. A mio avviso dovrebbe essere studiata la forma per capire meglio l'incidenza, capire meglio i costi e i benefici, dopodiché attuarla magari anche il prossimo anno. Quindi per queste ragioni, anche così unite a quelle del consigliere Sgrezzi, il mio voto sarà contrario rispetto a questa delibera.
Claudia Speziale, una cosa in merito a questo. Abbiamo preventivato qualche defezione. Rendo noto al pubblico alcune considerazioni che abbiamo fatto anche in questo senso. La prima considerazione è che ci sono delle liste d'attesa lunghissime. Per la scuola secondaria di primo grado no, siamo a posto, ma per la scuola primaria noi attualmente siamo nella condizione di dover dire di no a parecchi bambini, perché la richiesta con le tariffe vecchie superava l'offerta, cioè il numero di posti effettivamente a disposizione. Ricordo anche che probabilmente poi ognuno farà le sue valutazioni, un pochino di scrematura forse ci sta anche, nel senso che chi magari non ha proprio necessità del servizio fa in altro modo. Ricordo che a Colico c'è una risorsa che finora purtroppo è poco utilizzata, che è quella del piedibus. Noi ogni anno lo ripetiamo, ho fatto proprio stamattina un giro con i vigili, loro come tutti gli anni a settembre daranno a tutti i bambini l'informativa sul servizio piedibus. Attualmente ricordo che è in vigore una linea, che è la linea gialla, che parte da 10 Pollina e viene qua. Mi dicevano però i vigili e eventualmente da concordare anche con l'ASER, naturalmente, che ringrazio perché senza di loro tutto questo, il piedibus non sarebbe neanche nato, si possono attuare anche altre linee, ecco, grazie, altre corse, grazie. Ai tempi ne erano state preventivate tre, una seconda partita in via sperimentale, poi tutto è venuto a cadere per mancanza di adesioni, una partiva da via Baronia e poi faceva la via Sant'Abbondio e scendeva giù, un'altra era al parcheggio, aiutatemi, non mi ricordo più, comunque sempre qua in zona. Però i vigili mi dicevano, non è che bisogna per forza restare ancorati al passato, cioè se arrivano minimo 10 richieste da una zona che è fattibile con i tempi per accompagnare i bambini che magari convergono lì fino a scuola e ritorno, c'è la possibilità di fare anche questo, ecco. Sì.
Posso? Grazie. Cortoni, cioè io prendo atto della relazione dell'assessore, ma prendo atto soprattutto della volontà dell'assessore, la relazione puntuale, precisa rispetto a tanti aspetti. Certamente è un problema grosso, non è un problema di facile soluzione, è un problema che implica dei costi per le famiglie. Io chiederei quali sono i costi che ogni famiglia avrà in più rispetto a questa operazione, mensa, trasporto pubblico e libri di testo. Non voglio entrare nel merito, non voglio soprattutto né fare demagogia né fare polemica. Prendo atto di un aspetto che avete sottolineato voi, sia la sindaca sia l'assessore. La disponibilità comunque a riportare il tutto in un gruppo per discutere. Perché? Perché molto probabilmente, e voi qui ne sapete più di me perché siete più aggiornati, l'Agenzia dei Trasporti Pubblici Locali che è nata, che sta nascendo, che sta operando, che comincia ad attivarsi, molto probabilmente darà una possibilità di mobilità, di movimento, di valutazioni diverso rispetto agli condizionamenti che abbiamo oggi della ditta, dell'altra ditta, eccetera, eccetera. Per cui, senza prolungare oltre, se in un prossimo gruppo di lavoro verranno portati tutti i dati, cosa incide per ogni famiglia, i tre punti fondamentali, cosa possiamo fare obiettivamente in prospettiva con l'Agenzia Pubblica dei Trasporti, quale trasporto reale costruire, sfruttando poi tutte le possibilità dei piedi, le possibilità che anche le famiglie magari coinvolte nella discussione. Per cui io prendo atto di questa volontà dell'amministrazione di dire siamo disposti a fare questo. E chiaramente i gruppi si impegneranno, lavoreranno e ringrazio l'assessore per questa sua disponibilità e anche la sindaca.
Grazie.
Voto, sì, adesso arriviamo al voto. Approvazione delle nuove tabelle, punto numero 7, chi è favorevole? 9. Chi è contrario? 3. Grega, Curtoni, Sgates. Va bene. Votiamo per l'immediata esecutività del provvedimento. Chi è favorevole? Tutti. All'unanimità. Prego. Chiedo scusa.
Sono due concetti proprio giuridici diversi, cioè la votazione, il voto contrario favorevole o la dichiarazione di astensione incide sul deliberato di immediata eseguibilità e la volontà dei consiglieri comunali di far sì che la delibera possa avere esecuzione. Non c'è una contraddizione tecnica tra il voto contrario e il voto favorevole, poi uno vota comunque come vuole, però no, si può votare contrario e favorevole, no, proprio sono due concetti giuridici differenti. Quindi all'unanimità siete contrari anche sull'immediata eseguibilità. Perfetto.